Buona serata a tutti, diamo subito il benvenuto alla dottoressa Silvia Scatena. Parlo un po' timorosa di parlare. Molto.
Sì.
No, ma ha fatto una buona cena. La dottoressa Scatena collabora con l'istituto fin dal 1995, è nata nel 1970, a Porto San Giorgio, ha studiato all'Università di Pisa, all'Università Cattolica di Washington e all'Università Roma III, dove ha ottenuto la laurea in storia dell'Italia contemporanea con il professor Scoppola. Ha studiato la questione della libertà religiosa nei primi anni della Repubblica Italiana e nella storia del Concilio Vaticano II, pubblicando anche un importante saggio su questo tema. E la sua recensione in America Latina, ricercatrice presso l'Università di Modena, Reggio Emilia e membro della direzione del Concilio. Siamo oramai alla terza sessione del Concilio Ecumenico Vaticano II. Quello che andiamo a vivere non è un noir dal nome la settimana nera, però indubbiamente alla conclusione della terza sessione il Concilio vive uno dei momenti più difficili della sua storia e della sua vicenda. E sarà proprio la dottoressa Scatena che ci condurrà alla comprensione di questo momento molto difficile, molto cruento, ma che come sempre ha aiutato molto il Concilio e la coscienza dei padri conciliari a crescere. Ci auguriamo buon ascolto e ci sentiamo dopo per le domande e per il dibattito.
Grazie, buonasera a tutti. Sì, così. Confesso di essere un po' intimorita da questo auditorio, dalla vostra partecipazione. Dalle mie parti ho un corso sul Concilio, forse una trentina di persone sarebbero state già tante, quindi mi avevano un po' preavvisato, non immaginavo, quindi anche intimorita poi da tutto il nome di tutti gli altri creatori, quindi spero che stasera di non togliervi la passione che mi sembra un po' di qua per più di 2 mesi, insomma. E pensavo di fare così, prima di provare a spiegare che cosa è stata questa settimana nera, in particolare giovedì nero, no? Giovedì nero di Wall Street il 29, cioè giovedì nero il 19 novembre 1964, raccontare un po' i fatti, cercando un pochino di spiegare anche alcuni degli antefatti. E poi dopo proverò un pochino a così cercare di dire dal mio punto di vista qual è stato un po' il significato di questa settimana, sia nell'immediato, quindi nell'immediato insomma dello svolgimento del Concilio, sia praticamente con il senno del poi, ecco, a poco meno di 50 anni di distanza. Come anche la prossima volta, dico, sono due argomenti che presentano anche alcune tecnicalità, no? Che possono essere un po' ostiche forse, quindi non me ne rompiate se uso anche magari qualche volta delle espressioni un po' tecniche, appunto un po' gergali, cercherò di procedere lentamente, però appunto mi sono scritta un po' le cose da dire perché temevo di perdermi i passaggi, visto che alcuni sono abbastanza complicatini. Quindi cominciamo questa settimana, è una settimana che dura dal 14 al 21 novembre del 1964, quindi siamo alla fine del terzo periodo conciliare. E se, come appunto è nella tradizione della cosiddetta officina bolognese, consideriamo il Concilio del Vaticano II prima di tutto come un evento piuttosto che come un corpus di testi, ecco, questa terza settimana del novembre 64 è stata senz'altro, diciamo, una delle crisi maggiori al cuore di questo evento. Una crisi affrontabile per intensità e per le implicazioni in gioco, quella della fine dell'ottobre del 1963, su cui vi siete fermati la settimana scorsa, credo. Della crisi essa presenta in effetti tutte le caratteristiche, facendo registrare nel giro di pochi giorni l'accumulo di una serie, si potrebbe dire, di cupe del teatro, proprio una settimana con la suspense, che raggiunsero l'apice, il climax, il giovedì 19 novembre, appunto il giovedì nero, secondo la definizione che ne dette lo statunitense Xavier Rin sul New Yorker. Anche se poi non si sa chi esattamente fu a coniare questa espressione di settimana nera, a 50 anni di distanza è ancora difficile per certi versi restituire il clima convulso e appassionato di questa fine periodo, un clima che suscitò a caldo le reazioni e i commenti più divergenti, ovvero soddisfazione più o meno discreta tra le file della cosiddetta minoranza conciliare, minimizzazione della posta in gioco da parte dell'entourage pontificio e una delusione mal dissimulata di molti teologi e vescovi di punta invece della cosiddetta maggioranza. Ma che cosa ci fu all'origine di queste emozioni, di questa emozione? Provo a ripercorrere velocemente la cronologia e la successione di queste vicende. Le turbolenze che caratterizzavano la settimana nera convergevano su quattro punti. Primo, la comunicazione di una nota cosiddetta esplicativa previa alla relazione sugli emendamenti presentati sul terzo capitolo dell'Ecclesia, dello schema ecclesiologico, no? Della futura emergenza. Una nota, cioè, che doveva spiegare in che senso il testo del capitolo terzo della Lumen Gentium, che parlava della collegialità episcopale, doveva essere interpretato e votato. Seconda vicenda, il rinvio della votazione attesa almeno da un anno sulla libertà religiosa, su cui non c'era mai stato fino ad ora un voto preliminare di accettazione del testo prodotto dal segretariato per l'unità come testo base per la discussione. Ancora, l'introduzione di 19 emendamenti detti anche modi, gergo, oppure insomma modifiche, no? Correzioni, al decreto sull'ecumenismo, emendamenti che non fu possibile discutere in aula. Infine, ultimo atto, diciamo, della settimana, la dichiarazione di Maria, madre della Chiesa, da parte del Papa, a dispetto della decisione della commissione dottrinale che aveva rifiutato compattamente l'inclusione di quel titolo di madre della Chiesa nel capitolo della Costituzione ecclesiologica dedicato a Maria. Alla fine, questi quattro punti, quindi la nota al terzo capitolo, all'emendamento al terzo capitolo di Lumen Gentium, l'aggiornamento del voto sulla libertà religiosa, 19 emendamenti all'ultimo minuto al decreto sull'ecumenismo, proclamazione di Maria, madre della Chiesa, da parte di Paolo VI. Alla fine del terzo periodo, nonostante il successo costituito dalla promulgazione della Costituzione sulla Chiesa, dei decreti sull'ecumenismo, sulle chiese orientali, nonostante le decisioni su molti altri schemi importanti, penso ad esempio a quello sui rapporti con le religioni non cristiane, ecco, questi quattro episodi spensero in effetti l'euforia della maggioranza dei padri conciliari, generando un certo clima di sospetto e di sfiducia. Tutto cominciò dunque con il capitolo terzo, emendato, cioè corretto, dello schema sulla Chiesa, relativo appunto allo statuto della collegialità episcopale e i rapporti della collegialità episcopale con il primato pontificio. Questo testo era stato raccontato punto per punto all'inizio del terzo periodo, 21-29 settembre. Poi c'erano state due votazioni globali sulle due parti in cui era diviso il testo, dopo due relazioni, diciamo, volutamente concorrenti, una pro e una contra, di Pietro Parente, assessore del Sant'Ufficio, che da ultimo si era allineato convintamente sulle posizioni della maggioranza conciliare in tema di sacramentalità e collegialità dell'Episcopato, l'altra espressione, diciamo così, degli umori e delle posizioni della minoranza del Vescovo di Spalato, Monsignor Franch, faceva parte della commissione teologica. I passaggi più discussi dei numeri 21-22, insomma, le paragrafi sulla sacramentalità dell'Episcopato, sul Collegio dei Vescovi, avevano raccolto in queste votazioni fra i 307 e i 308 non placet, su più di 2.200 voti. Molti meno, per intendersi, dei non placet che aveva registrato, per dire, il paragrafo sulla restaurazione del diaconato permanente, che aveva incontrato più opposizione. Il testo, quindi, era stato rinviato alla commissione dottrinale perché lo emendasse. Al termine di un'attesa che cominciava a fare tenere il peggio, il sabato 14 novembre, all'inizio della congregazione generale, dell'assemblea, della giornata di lavori, il segretario generale Felici annunciò finalmente la distribuzione di questi emendamenti, che degli emendamenti che erano stati accettati dalla commissione dottrinale. Ai capitoli terzo e settimo delle decrese, da sottoporre a voto nei giorni successivi. Questo è un segnale, insomma, che si sta arrivando alla conclusione della navigazione assembleare della Costituzione sulla Chiesa e anche delle controversie, appunto, che avevano accompagnato la navigazione in aula. E quindi l'assemblea accolse con un applauso, no, la distribuzione di questi fascicoli. Però il lunedì successivo, quindi primo giorno della settimana, aprendo la seduta il 16 novembre, Felici fece però tre nuovi annunci. Il primo annuncio riguardava i dubbi sollevati da alcuni padri circa la dottrina del capitolo terzo dell'Ecclesia e altri dubbi sulla procedura seguita nel dibattito e nelle vocazioni. Su questo Felici rassicurava l'assemblea che tali problemi erano stati derivati dai competenti organi del Concilio. La seconda comunicazione, invece, riguardava la qualificazione teologica della dottrina proposta dalla schema. Su questo punto ribadiva quindi quanto espresso nella dichiarazione della commissione dottrinale del marzo precedente, cioè che in forza della prassi conciliare e dello scopo pastorale del Concilio, il Vaticano II definiva materia di fede o di costumi in modo vincolante per la Chiesa solo se e quando lo dichiarasse espressamente. Ecco poi quella più importante, fu però la terza comunicazione, la quale annunciava invece che, cito, per autorità superiore, sarebbe stata distribuita ai padri una nota di spiegazione previa, introduttiva, diciamo, agli emendamenti che riguardavano il capitolo terzo dello schema ecclesiologico, cioè la dottrina esposta in quel capitolo doveva essere infatti, cito, spiegata e capita secondo l'intenzione e il linguaggio della nota. La nota, insomma, si preannunciava come una spiegazione dei modi degli emendamenti inseriti, adottati, volta a chiarire il senso di questi ultimi, ma in sostanza anche a dare una chiave di lettura, una chiave normativa per interpretare tutto questo terzo capitolo, da parte una chiave di lettura fornita da un'autorità superiore che tutti capivano trattarsi dello stesso Papa. Il giorno dopo, quindi, questa nota venne distribuita in assemblea.
E che cosa c'è, insomma, cosa c'era dentro questa nota esplicativa, breve, eccetera, di cui nessuna nota, di cui nessuno sapeva nulla, se non pochissimi membri degli organi direttivi del Consiglio, una nota che fu preparata nel massimo segreto nel corso di alcune sedute ristrette della Commissione Teologica con la presenza di suoi vescovi e non anche dei teologi. Questa nota, sottoscritta formalmente dal segretario generale Felici, era articolata in 4 punti, a cui si aggiungeva anche una nota bene post-scritto. Il primo punto sosteneva in particolare che il termine collegio non doveva essere inteso in una accezione, cito, strettamente giuridica, cioè come un gruppo di uguali, e che il parallelismo fra Pietro e gli altri apostoli da un lato e il sommo pontefice dall'altro non implicava un rapporto, cito, di uguaglianza, ma solo una più modesta proporzionalità. Il secondo punto, quindi, insisteva sul fatto che l'incorporazione al collegio come effetto della consacrazione episcopale era condizionata dalla, nuovo cito, comunione gerarchica, un'espressione che fu coniata per l'occasione, comunione gerarchica del nuovo vescovo con il Papa e con gli altri vescovi. Si affermava che spettava inoltre al Papa la determinazione giuridica dell'ambito di esercizio dell'autorità da ciascuno ricevuta nella consacrazione stessa, cioè naturalmente l'ambito di esercizio della diocesi. Il punto terzo, invece, era dedicato al rapporto fra moralità personale e moralità collegiale di esercizio della suprema autorità della Chiesa, riservando al Papa la libera scelta tra l'una, cioè la modalità personale, il Papa da solo, e la modalità collegiale, il Papa con il collegio episcopale. Infine, l'ultimo punto, il quarto, ribadiva la libertà del Papa da condizionamenti da parte del Collegio dei Vescovi e invece l'impossibilità per il Collegio dei Vescovi di compiere qualsiasi atto senza la partecipazione o almeno l'approvazione del Papa. Insomma, se i primi 2 articoli tendevano a minimizzare lo statuto del Collegio Episcopale e dei suoi membri in rapporto al Papa, gli altri 2 riaffermavano quindi l'autorità del Papa sul collegio e sui suoi membri. Insomma, la nota appariva un po' come, diciamo, un mosaico di proposizioni ricavate spesso anche letteralmente dagli interventi svolti in aula, in concilio, dai leader della minoranza. Ma malgrado questo, insomma, però finiva poi per ribadire in maniera abbastanza pleonastica quanto il capitolo già affermava. Nonostante questo, insomma, la nota che non fu messa in discussione né in votazione aveva un senso abbastanza chiaro, cioè assicurare quei padri che temevano che la collegialità potesse intaccare il primato del Papa. L'emozione fu grande nell'assemblea tra teologi e vescovi più impegnati della maggioranza. L'entourage del cardinale Lercaro, insomma, Bologna, e certi teologi tedeschi, tra cui soprattutto Ratzinger, si consultarono per preparare un intervento concordato il giorno dopo, sostenuti dal cardinale di Bologna, Felix di Ratzinger, assistente Felix. Però poi Prinz preferì rinunciare. Con Gall, per parte sua, come scrive abbondantemente sul suo diario, insomma, dovette raccogliere un po' i cahiers de doléances, potrebbe dire, dei vescovi francesi, brasiliani, olandesi, nepiti, che a caldo, insomma, volevano rifiutare di votare quel documento, insomma, rifiutavano quel documento che consideravano un po' come un atto di forza e comunque volevano votare contro la concetto sostanzialmente in questo modo. Ma poi Gall, dicendo la sua stessa
illusione, preferì comunque incitare, stimolare a votare per il testo. Un numero troppo alto di voti negativi sulla Vincenzio avrebbe nuociuto evidentemente alla sua autorevolezza, alla sua autorità. Del resto poi ancora con gara la nota non modificava poi per nulla il contenuto di Vincenzio e diceva era stata fatta in fondo solo per assicurare la minoranza. Alla fine soltanto il 46 votarono contro, 46 oppositori riducibili, che poi si ridussero a 10 il giovedì 19, giorno dell'approvazione finale della Lumen Gentium, che così poteva essere solennemente promulgata da Paolo VI il 21 novembre, quindi alla fine della settimana. Questo primo episodio, primo atto, primo, siamo lunedì, martedì. Però appunto dicevo, quello del fisiologico non era l'unico schema tanto atteso dall'assemblea in questa settimana di novembre. L'altro schema, atteso da più di un anno, insomma, per un primo voto, era quello sulla libertà religiosa, che nel mese precedente, in ottobre, era già stato al centro di una prima crisi molto seria. Adesso non mi soffermo, ma il segretario generale Felici aveva annunciato l'ampliamento della commissione responsabile della stesura del testo, includendo quattro nomi, praticamente tre dei più forti della minoranza, conciliare più una serie ferma. C'era stato già tutto un ottobre molto caldo per la libertà religiosa. Poi questo schema era stato già aggiornato, il primo voto su questo schema era stato già aggiornato l'anno prima, nel novembre del 63. Quindi non era ancora, diciamo così, a riparo di un primo voto, era stato uno schema più volte aveva causato il rischio di estromissione all'agenda del concilio. E quindi si attendeva questo atteso primo voto per il giovedì 19, due giorni dopo la distribuzione ai padri di questo testo tanto atteso. Era quello distribuito, era il testo nella sua ultima versione, cosiddetta americana, alla quale aveva lavorato in particolare il gesuita statunitense John Carnemare, già silenziato, diciamo, dal Sant'Uffizio nel 1955, proprio per le sue posizioni in materia di rapporti tra Chiesa e Stato, tolleranza, eccetera. Si trattava, questa versione americana, di una versione di un testo molto diverso da quello che era stato discusso in assemblea in settembre, primo dibattito assemblea sulla libertà religiosa. Era lungo almeno il doppio dello schema di settembre, ma la grande novità sta soprattutto nel contenuto, ovvero nel riconoscimento della natura storicamente determinata di un diritto, questa libertà religiosa, un diritto di natura principalmente giuridico-politica, strettamente connesso alla struttura del moderno governo costituzionale e strettamente connesso alla parallela distinzione tra società civile e Stato da una parte, bene comune e ordine pubblico dall'altro. Contestualmente aveva assunto un rilievo sempre più forte, maggiore, diciamo, in riferimento alla dignità della persona umana, nella quale veniva individuato il fondamento ultimo di questo diritto. E altri argomenti che venivano presentati, insomma, a sostegno e fondamento del diritto alla libertà religiosa, l'integrità della persona umana, il dovere di cercare la verità in modo libero, la natura stessa dell'atto religioso che di per sé è libera, e infine l'argomento più sacroso, diciamo così, per i tenori della minoranza, l'argomento della incompetenza dei pubblici poteri in materia religiosa. Questo cozzava contro tutto quel filone di tradizione di studi del diritto pubblico ecclesiastico, insomma. Ma qui non entro, se no mi lascio prendere poi. Vado avanti. Quindi questa profonda diversità di impianto rispetto allo schema precedente, che invece era impegnato sui diritti della coscienza in buona fede erronea, che venne impugnato dalla minoranza conciliare, che il 18 novembre, quindi alla vigilia del voto, presentò una petizione agli organi di enti del Consiglio, cioè al Consiglio di Presidenza e al Tribunale Amministrativo. Una petizione firmata da circa, per come che oscillano comunque, più o meno 200 vescovi, per lo più italiani e spagnoli, cioè paesi concordatari evidentemente. C'era anche un certo parecchio numero di brasiliani. Questi vescovi, facendo appello a comma del regolamento, due articoli del regolamento, vietavano che il testo da votare era talmente diverso da quello discusso in settembre che come tale non poteva essere votato, cioè necessitava, i vescovi avevano bisogno di un periodo di tempo maggiore per poterlo studiare, per l'importanza di questo testo. Quali fu reazione degli organi di del Consiglio rispetto a questa petizione? In un primo momento il decano, detto di Seram, annunciò che sarebbe stata l'assemblea lì domani a decidere con un voto preliminare se si doveva procedere o meno alle votazioni, cioè una consultazione preventiva. In questo caso la decisione se procedere o meno al voto del testo veniva demandata all'assemblea. Questa era la soluzione che avrebbe largamente, come dire, incontrato i favori della maggioranza conciliare, che era consapevole che era talmente tanta la voglia di votare questo schema, perché il mondo l'aspetta, perché i cristiani non cattolici l'aspettano, perché insomma c'è, tutto il mondo aspetta che il Concilio dia un verde, no, su questo schema, che erano sicuri di vincere questa partita. Però mattina dopo, il giovedì nero appunto, dopo una consultazione molto frettolosa di Misteran con alcuni membri del Consiglio di Presidenza, erano 10, però ne consultò solo alcuni e poi non consultò i 4 moderatori, no? Gosne, Spune, eccetera, eccetera, Misteran annunciò in maniera abbastanza telegrafica, abbastanza asciutta, che le obiezioni sollevate contro lo schema sulla libertà religiosa non potevano essere sciolte con un voto dell'assemblea, cioè l'assemblea non poteva decidere se procedere o meno, perché le osservazioni, insomma, gli argomenti, la posta in gioco era troppo alta dal punto di vista dottrinale e quindi occorreva attenersi al regolamento, cioè vescovi avevano diritto di prendersi il tempo di studiarlo meglio. Quindi disse che il vescovo relatore di questo schema, che era il focoso vescovo di Bruges, del Svezia, una personalità molto forte, molto appassionata, cioè non poteva leggere la relazione di presentazione di questo schema, poteva presentarne le linee di forza, no? I principali mutamenti intervenuti tra settembre e novembre, però non si poteva poi procedere al voto, che doveva così essere aggiornato ancora una volta periodo successivo. Questo fu vero e proprio shock. Basta prendere qualunque pagina di diario, insomma, di esponenti più o meno autorevoli della maggioranza consigliare, che restituiscono proprio questo impatto molto forte di questo annuncio. Del Net, mentre leggeva la relazione, venne interrotto 8 volte dagli applausi, cosa che il regolamento non prevedeva, non si poteva applaudire. E poi alla fine del suo intervento ci fu un'orazione finale che espresse bene per senso, no, gli umori e i sentimenti della maggioranza. 2 dei 4 moderatori si alzarono del loro posto, altri padri nell'aula di San Pietro si alzarono anche se dal loro posto, si formarono dei capannelli nelle navate laterali di San Pietro, insomma ci fu un po' di suo movimento. Allora che cosa è accaduto? Spontaneamente si andò, ci fu scritta una contropetizione nella quale istantissime si chiedeva di ritornare sulla decisione di questo ennesimo aggiornamento per non deludere le attese del mondo cristiano e ecco, questa petizione raccolse in poco tempo circa 500.000 di firme. Questa petizione venne consegnata al Papa al pomeriggio da 3 cardinali, dove casualmente tutti e 3 nordamericani, che erano più come dire, attaccati, erano tutto lo schema, insomma, era uno schema che riflettiva molto le posizioni dei cattolici americani, perché erano americani, portato dal Papa, chiedendogli che insomma, una retrocessione rispetto alla decisione annunciata la mattina dal cardinale Benedissera. Però il Papa, pur trovando, cito, ragionevole la richiesta dei ricorrenti, dei secondi ricorrenti, però decise insomma, di attenersi al regolamento, pur dando loro assicurazione che lo schema di libertà religiosa sarebbe stato il primo degli schemi nell'agenda del quarto e ultimo periodo. Insomma, avrebbe avuto la precedenza. Però, di fronte a, messo di fronte all'alternativa fra da una parte le dure della maggioranza, dall'altra desautorare la presidenza, Paolo VI optò per la seconda, cioè non volle desautorare la presidenza. E non servì a fare in qualche idea nemmeno un tentativo in serata del cardinale di Colonia, Finz, che protestò nuovamente contro questa decisione, appunto, ma il Papa restò dell'avviso, insomma, dello stesso avviso. Così la mattina dopo di serata confermò il rinvio del voto a nome del Papa, promise che lo schema sarebbe stato discusso e votato subito all'inizio del quarto periodo, ma appunto difese la scelta del giorno precedente, che disse rispettosa delle procedure, così come della libertà di quei padri che avevano chiesto appunto di poter esaminare in maniera più approfondita questo documento così importante. La dichiarazione di Serra scrisse per giorno sul suo diario il benedettino belga Dupont, fu accolto da un pesante silenzio. Si trattava del figlio di un impasse che fece nuovamente, aveva fatto nuovamente sperimentare il Concilio con una, diciamo, acutezza, una drammaticità forse senza precedenti, questo intreccio inscindibile tra questioni di forma e questioni di sostanza. La forma era stata sicuramente rispettata. Fine del secondo atto. Terzo episodio, sempre quello stesso giorno, quindi c'è proprio questo effetto accumulo, sempre quello stesso giovedì, terzo incidente della settimana, riguardava un altro testo del segretariato per l'unità, cioè il decreto sull'ecumenismo, i cui tre capitoli emendati erano stati votati a inizio novembre, risportando rispettivamente di dopo il numero 47, 85 e 82 voti contrari. Quel giorno, quel testo doveva essere votato, ci doveva essere la votazione finale. Però, appunto, appena un quarto d'ora dopo la comunicazione del nuovo aggiornamento del voto sulla libertà religiosa, quindi sono 15 minuti dopo, Felici annunciò la distribuzione di un altro ciclo stilato, giunto anch'esso all'ultimo momento. Una pagina, cioè, che elencava 19 emendamenti che sarebbero stati introdotti nel decreto, nonostante che le diverse parti dello schema fossero state già votate, quindi ex post, si potrebbe dire. Si trattava di emendamenti, notava Felici, e qui cito, introdotti per una migliore chiarezza del testo da parte del segretariato per l'unità dei cristiani, che così accetta i benevoli suggerimenti autorevolmente manifestatimi. Queste precisazioni sarebbero apparse direttamente sul testo in votazione il giorno dopo, senza che venisse fornita alcuna spiegazione sulla loro origine e soprattutto senza nessuna possibilità di discuterli da parte della discussione da parte dell'Assemblea. Quindi vennero forse presentati formalmente con una scelta del segretariato, fu chiaro a tutti che anche in questo caso appunto le correzioni erano state inserite da Paolo VI e anche in questo caso le reazioni furono quindi molto vibranti, molto forti, perché se si fossero rifiutati questi emendamenti ci si domandava che il Concilio avrebbe perso lo schema sull'ecumenismo e si capiva insomma che la promulgazione dell'unità dell'integrazio dipendeva dall'accettazione o meno delle modifiche desiderate dal Papa. Ancora, qual era il senso, no? Che cos'erano questi 19 emendamenti? In tutti i casi si trattava di modifiche che un pochino tendevano a sfumare alcune cose del testo, come stato di delusione non solo da parte dei vescovi della maggioranza, ma soprattutto degli osservatori presenti in concilio. La modifica più, la correzione diciamo, più significativa riguardava in particolare i protestanti, di cui si precisava che cercano Dio nella scrittura, mentre la formulazione precedente non temeva di affermare che essi, cito, mossi dallo Spirito Santo, nelle sacre scritture stesse trovano Dio, inventano Dio che parla loro in Cristo, quindi il trovano diventa la cercano. Un'altra correzione riguardava un passaggio relativo alla presenza reale di Cristo nell'Eucaristia. Se la versione votata contemplava l'idea di una gradualità di accettazione della presenza reale, quella corrente affermava che a causa della mancanza del sacramento dell'ordine sacro, i protestanti avevano smarrito la plena realtà dell'Eucaristia, la piena realtà dell'Eucaristia. Per il resto, in Tetere, si trattava di cambiamenti minori che certamente non sfiguravano il decreto, il cui numero restò tutto sommato invariato, inalterato, ma che però avevano un fortissimo impatto psicologico, soprattutto sugli osservatori. Così, il giudizio sul decreto, che rappresentava evidentemente una svolta, un punto di non ritorno, per il cattolicesimo sul terreno ecumenico, venne così diciamo, fortemente condizionato nell'immediato dagli avvenimenti di questa fine sessione e dal tentativo di interpretare un po' di volontà l'atteggiamento di un Papa che per alcuni sembrava di prendere con una mano quella che aveva dato con l'altra. Se da una parte era chiaro infatti anche in questo caso il tentativo di Paolo VI di allargare l'area del consenso a questo schema, stando a una piccola quota di posizione, dall'altro il suo intervento palesava però un po' un vero e proprio problema di coscienza quasi in Montini, per emergere alcuni scrupoli e preoccupazioni tutte personali sulla possibile interpretazione del testo. Infatti è difficile pensare che il Papa avesse effettivamente fiducia nella possibilità di recuperare interamente l'opposizione al decreto con queste piccole correzioni, fatte del resto lo confermarono, perché poi nella votazione finale di domani, venerdì 20 novembre, ci fu ancora un piccolo gruppo di vescovi scontenti che resistette, 64 voti negativi, una cifra abbastanza alta per questo tipo di votazioni, che non proveniente appunto da quei vescovi che si erano sentiti per più di tanto rassicurati da questi piccoli ritocchi, perché erano consapevoli della svolta, insomma, e portare il rapporto del cattolicesimo con le altre confessioni. Prima di fare, questo era il terzo episodio, un bilancio sull'insieme di questi avvenimenti della settimana, un'ultima parola sull'ultimo atto di queste giornate novembrine. Come accennavo prima, la proclamazione di Maria col titolo di Mater Ecclesiae, con un atto personale di Paolo VI e non con un atto conciliare nel corso, proclamazione che avviene nel corso delle cerimonie conclusive del terzo periodo, il sabato 21 novembre. Un atto questo che chiudeva un dibattito che si era trascinato a lungo sul ruolo di Maria nella Chiesa, anche in concilio. In realtà il Papa aveva già annunciato questa decisione, l'aveva fatto anche un'udienza pubblica di 3 giorni prima, però nel clima un po' di agitazione causato dalla nota previa e così via, nessuno ci aveva più di tanto fermato l'attenzione. Del resto poi si trattava di una solenne attribuzione di un nuovo titolo alla Vergine e non di una nuova definizione dogmatica, quindi erano in gioco più ragioni devozionali che dottrinali. Si trattava poi di un'attribuzione rispetto alla quale appunto il Papa aveva già manifestato le sue intenzioni l'anno prima. Allora, perché insomma se è stata una cosa annunciata, perché se non ci doveva questa proclamazione con un'ampiezza forte emozione, sembrando da un certo punto di vista aggiungere un nuovo fratello alla settimana nera, proprio perché esso deriva cadere alla fine questa settimana, al termine delle tensioni e delle frustrazioni di questi giorni, rappresentando, per così dire, la prova, un po' una brusca caduta del barometro ecumenico di un concilio che in pochi giorni, diciamo così, per la maggioranza dei padri ha dovuto digerire una interpretazione papale della collegialità episcopale, un nuovo rinvio di un voto tanto atteso come quello sulla libertà religiosa, un leggero arretramento sul terreno ecumenico. Quindi era molto, ci fu un effetto accumulo, era molto in pochi giorni, in un contesto peraltro in cui le relazioni tra la maggioranza cosiddetta, la minoranza cosiddetta conciliare, sempre l'assemblea, fra l'aula e gli organi direttivi erano a un livello più basso. Quindi in questa situazione, in questo clima, questa produzione a Maria, con un atto appunto personale del pontefice nel titolo di Madre della Chiesa, sembrò, come dire, precipitare e catalizzare un po' il disagio di molti. Per la scelta di Montini di accentuare il suo magistero personale rispetto a quello dell'assemblea. E quindi la disputa su Maria non fu che un riflesso in questo senso della discussione sul primato e sulla collegialità. Questo sono stati un po', come dire, i quattro momenti, no? i quattro punti. Adesso, terminato questo excursus, che spero non sia stato abbastanza per la vostra così attenzione, proviamo proprio a dare un po' uno sguardo d'insieme. Prima cosa, questa settimana, queste vicende, innanzitutto non vanno isolate dall'insieme delle acquisizioni di questo terzo periodo, cioè non si deve rileggere tutto il terzo periodo del concilio alla luce delle vicende, no, di questi ultimi atti, perché altre questioni importanti vengono decise in pochi giorni. Ricordo solo il rinnovamento della vita religiosa, l'educazione cattolica, la formazione dei preti e poi soprattutto le relazioni tra la Chiesa e le religioni non cristiane, nostra età, che giunse, fece un po' un giro di boa, no? Sarebbe stata anche prolungata l'anno dopo, però ci fu un voto importante. Ecco, per comprendere il significato della successione di questi quattro incidenti, quindi è necessario, come dire, situarli innanzitutto nel contesto di un fine periodo particolarmente spossante. Erano stati vescovi molto affaticati e tutti i protagonisti, insomma, no? Era il terzo anno e i ritmi del terzo periodo furono incomparabilmente più serrati che nei periodi precedenti. E poi, per restituire un po' questo clima, occorre considerare almeno quattro aspetti, quattro elementi. Prima di tutto, appunto, che questo è molto importante, ci ritroveremo poi soprattutto a maggior ragione la settimana prossima, questo ritmo estenuante di lavoro, di discussione, di voto, che appunto in questo terzo periodo vengono successivamente sottoposti all'attenzione dei padri ben 10 documenti. Moltissimi diari esibiscono quel senso di spossatezza anche fisica e psicologica che ne conseguì. Almeno una parte delle reazioni agli avvenimenti della settimana nera non si può capire senza tener conto di questa tensione nervosa. Un altro elemento da considerare è quindi il fatto che mentre da un lato l'assemblea si stanca, indugia nelle discussioni su alcuni schemi, quindi quali schemi, sommato secondari, dall'altra sui testi più attesi e importanti si verificano appunto dei ritardi apparentemente inesplicabili, che fecero ottenere un po' la permanenza di perplessità in alto rotto da parte del Papa, questo qui caso soprattutto del terzo capitolo dell'Ecclesia, del testo sull'ecumenismo, sulla libertà religiosa, qui appunto ci fu un ritardo tipografico particolare. E quindi anche questi ritardi nel circoscrivere, nella distribuzione, aumentare un po' l'impazienza e i timori. Terzo elemento, il cambiamento. conciliare, soprattutto della minoranza organizzata nel cosiddetto Centus Internazionale Stato, cui facevano parte appunto i brasiliani, il nostro Maio, il Benza di Gold, l'italiano Carabi, Ferro, eccetera. Fino a un certo punto, diciamo, questa minoranza si è espressa, soprattutto facendo intervenire in aula alcuni di noi, no? Venivano chiamati un po' Ruffini, Cardinalini, Ottaviani. Ecco, da un certo punto in poi ci fu un po' un cambio di strategia, cioè iniziò una, potrebbe dire, una intensa attività di lobbying presso i padri indecisi. Le riunioni settimanali, il martedì pomeriggio, i padri, la minoranza organizzata del centro, producevano una nutritissima serie di opuscoli, di circolari, elenchi di emendamenti da presentare, che venivano efficacemente recapitati agli indirizzi romani dei padri. Quindi sui vescovi un po' indecisi, un po' titubanti, questo fu un aspetto, insomma, molto importante. Ci torneremo anche lunedì prossimo. A questa intensa attività di circostile poi si devono aggiungere ripetuti interventi privati presso il Papa da parte di alcuni autorevoli dignità della Curia. Ricordo per esempio Dino Staffa, il padre Ciappi, che era il maestro dei Sacri Palazzi, un gruppo di persone la cui storia ancora con molti aspetti ancora da scrivere, insomma, da studiare. Comunque, resta chiara l'impressione che questa fine sessione di una migliore organizzazione e di un migliore coordinamento degli sforzi della minoranza. Infine, quarto e ultimo elemento da considerare, oltre ai ritardi alla minoranza, al cambio di strategia e alla stanchezza, il ruolo del Papa. Il periodo di euforia dei rapporti del Papa con il Concilio, diciamo, a questo punto era un po' finito in calo, malgrado alcuni gesti simbolici di grande portata, come la deposizione della tiara, come si da parte di Paolo VI il 13 novembre, alla fine dell'Eucaristia. Nell'esercizio delle sue funzioni, Paolo VI manifestò in effetti la preoccupazione crescente di preservare la sua autorità rispetto al Concilio e anche fuori dal Concilio. Certamente non cede a tutte le pressioni della minoranza, però appare visibilmente più preoccupato della determinazione della resistenza della minoranza stessa. Inoltre, il suo pragmatismo, insomma, gli imponeva di pensare di aver bisogno poi della collaborazione della Curia dopo finito il Concilio per poterla applicare, e dunque pensava di aver bisogno di conquistare un po' aiuto, il consenso della Curia. E poi, appunto, la sua coscienza, diciamo così, esigeva che egli si sentisse davvero in grado di dare il suo pieno consenso a ciò che il Concilio approvava. In questo senso, il suo comportamento non fa che riflettere un po' tutti i tentennamenti, le incertezze, i compromessi, le tensioni della dottrina sulle collegialità. Quindi, diciamo, questa settimana mi conferma, insomma, le due visioni del papato apparentemente contrastanti che possedeva. Da un lato, la visione del papato del solitario, situato ad una sommità in cui il papa è solo con Dio, in unicità della sua missione, della sua chiamata. Dall'altro, appunto, invece, quella che lo legava fortemente ai fratelli nell'episcopato. Quindi, ruolo del Papa, cambio di strategia della minoranza, pressione del tempo e ritardi. In questo contesto, in questo clima, responsabilità, quale brutta, ma per intendersi, per così dire, dei diversi protagonisti che hanno giocato un ruolo in questa settimana, appaiono così un po' diversificate, variamente ripartite, un po' così. Valutazioni più personali. Relativamente alla nota previa, occorre risalire ai 13 suggerimenti pontifici del maggio del 64, su quel terzo capitolo sulla collegialità. già nel maggio il Papa aveva presentato alla Commissione 13 suggerimenti. 4 di questi suggerimenti riguardavano il modo di definire il Papa. Si chiedeva ad esempio che l'espressione di caput collegi venisse sostituito con quella di caput ecclesiae. Tali suggerimenti erano stati in generale ben accettati dalla Commissione dottrinale che si riunì all'inizio di giugno. Però poi il bombardamento del testo da parte della minoranza, che il bombardamento che era andato crescendo dopo i voti sullo schema della Chiesa, insomma, a fine settembre, e il fatto soprattutto che la Commissione dottrinale avesse recepito pochi dei nodi che erano stati presentati, solo 31, la Commissione dottrinale accettò, recepì soltanto 31 dei 242 nodi, di cui soltanto una minima parte riguardava la collegialità, avevano spostato, modificato un po' il quadro. Il Papa, infatti, avrebbe desiderato da parte della Commissione dottrinale una maggiore capacità di accoglimento, no, di ricezione delle proposte di emendamento al testo. Proposte che non dovevano evidentemente alterarne la dottrina, però dovevano rendere più precisa la formulazione per recuperare alcuni passaggi, per recuperare il consenso almeno di una parte della minoranza. Da qui era nata l'idea di una nota destinata ad attenuare il più possibile le difficoltà, dando segnate di presa in conto di queste reticenze, di queste preoccupazioni, senza intaccare sostanza del capitolo. La Commissione dottrinale scelse una via di compromesso per parte sua, inserendo alcuni chiarimenti superflui in una nota di spiegazione che salvaguardasse appunto l'integrità del testo. Dopo ci fu un primo progetto di nota che venne redatto dal teologo personale del Papa, Carlo Colombo. Questo primo progetto di nota venne rifiutato dalla Commissione. Poi, dopo questo rifiuto, il Papa, con una lettera ad Ottaviani, comunicò l'11 novembre del 64, comunicò quindi alcune direttive, sempre alla Commissione dottrinale, chiedendo questa volta più espressamente di accompagnare il testo di questo capitolo con una nota di spiegazione, che formalmente sarebbe rimasta un documento della Commissione. Una Commissione ridotta a 6 membri, perché teologi non partecipano, come dicevo prima, senza gli esperti. La Commissione dottrinale il 12 novembre redasse così, a partire da un testo base preparato dal teologo Bella Filis, questa nota. Questa nota che, al di là delle permanenti incertezze sul ruolo preciso dei suoi effettivi redattori, non mi sono evidentemente soffermata, però è tutto sommato l'effetto di procurare un sollievo visibile alla minoranza conciliare. Come scrisse Sili sul suo diario il 17 novembre, tutto a posto. Lo Spirito Santo è entrato in concilio, il Papa ha puntato i piedi e solo lui poteva farlo. Quindi la minoranza interpretò così questa nota. Quindi ci fu comunque questo testo, venne prodotto materialmente in seno alla Commissione dottrinale, su richiesta però formalmente dalla Commissione dottrinale. Il caso della libertà religiosa, sempre per tornare un po' così, diverso un po' la responsabilità, è diverso, perché questo pare davvero potersi tutto imputare all'attivismo di una minoranza che sta per bene giocare la carta della procedura, del regolamento. Paolo VI svolse casomai un ruolo negativo, omettendo di intervenire sul regolamento per andare incontro ai sentimenti della maggioranza conciliare, in questo senso comportandosi diversamente da quando da Giovanni XXIII nel novembre del 62, probabilmente qualcuno in precedenza si è soffermato,
sullo schema, sulle fonti della rivelazione.
Poi però va anche detto che l'aggiornamento del voto della libertà religiosa favorirà lo schema delle stelle radiali, proprio sulle religioni non cristiane, perché anche quello correva lo stesso rischio. Lo schema sulle religioni non cristiane venne adottato in prima lettura il 20 novembre. Le forti reazioni sulla libertà religiosa a quel punto di vista sono infatti impossibile il rinvio di un altro testo del segretariato, quindi le nostre date, ha potuto avvantaggiarsi, diciamo così, dell'aggiornamento sullo schema sulla libertà. Ancora più simile invece a quella della nota previa, si può dire la vicenda sui nomi, sugli emendamenti dello schema ecumenico. Con la commissione dottrinale del capitolo terzo dell'Ecclesia, anche il segretariato si era mostrato un po' restrittivo nell'accoglimento degli emendamenti, perché non voleva assicurare evidentemente il testo. Solo 26 dei 421 modi o emendamenti proposti erano stati così accolti nel testo di ecumenico. In queste condizioni Paolo VI era molto preoccupato della probabile tenuta dell'opposizione. E quindi il Papa prese così una serie di proposte che erano state presentate dalla minoranza, che erano state respinte. Ne scelse alcune e almeno 8 di quei 19 emendamenti proposti last minute, no? Testo votato e che alla fine vennero incorporati in unità di sede di integrazione, provenivano insomma da questa lista di nuovi emendamenti presentati alla minoranza. Però in questo caso, se dobbiamo fare un paragone con una nota previa, la procedura fu giuridicamente più discutibile, perché anziché suggerire un commentario autorizzato come Paolo VI intervenne infatti quando la procedura era già chiusa per modificare un testo senza che la commissione competente anche potesse unirsi. Quindi in questo caso, soprattutto tutti, ci fu una responsabilità più diretta di Paolo VI, che impose un certo numero di modifiche venute appunto per una parte significativa dalla minoranza, diversamente da quanto era accaduto con la nota previa, che in qualche modo, diciamo, era stata assunta dalla commissione dottrinale. E che conclusioni trae, insomma, che bilancio, che lettura da questa successione di episodi, che letture? Dicevo all'inizio che anche la lettura e le valutazioni cambiano molto. Se ci concentriamo sull'eco immediata o se guardiamo le cose un po' con la distanza anche del tempo, se appunto le ripercussioni a medio lungo termine. Nell'immediato è certo che nelle 4 vicende ripercorse venne data evidentemente parziale soddisfazione alle pressioni della minoranza per indurla a votare documenti contestati, documenti importanti. L'esempio più chiaro in questo senso è quello dell'invio dello schema appunto sulla libertà religiosa, in cui l'intervento papale tutto sommato appare veramente minimo. Negli altri casi l'iniziativa è stata più di Paolo VI, benché sia difficile misurare quanto effettivamente sia stata la risultanza di sue preoccupazioni personali nel merito di punti, o piuttosto del pressing diversi, dicevo prima, della minoranza. Così in questa fine sessione comunque il Papa ha perso, diciamo, un'occasione per riaffermare la sua indipendenza, la sua autorità rispetto a un concilio che non aveva paura di passare oltre, di bypassare alcuni suoi desiderati, come appunto nel caso della proclamazione di Maria Madre della Chiesa, che la commissione dottrinale, il concilio non aveva scelto. Quindi questa settimana nell'immediato fu certamente nera, si potrebbe dire, soprattutto per il beneficio di inventario, come dobbiamo chiamarla così, per la maggioranza conciliare. E fu nera soprattutto per le commissioni che più questa maggioranza ispirava più direttamente nella espressione, cioè il segretariato per la fede cristiana e la commissione dottrinale, che furono costretti quindi ad accettare gli interventi pontifici per poter condurre in porto, no, i loro testi e per poterli farli votare. Per quanto questa stessa maggioranza poi abbia cercato dopo il suo insieme di minimizzare la portata di questi interventi, resta il fatto che in quei giorni essa aveva la sensazione forte di una netta battuta d'arresto nella sua marcia in avanti, che era iniziata, diciamo così, dall'autunno del 62, da quel voto sullo schema, sulla fonte della rivelazione. Questo nell'immediato, quindi, l'impatto fu forte, il senso fu di qualcosa che si era un po' nel rapporto tra il Papa e l'Assemblea un po' rotto, un po' inclinato, quantomeno. Con il senno del poi, però, a quasi 50 anni di distanza da quella settimana, saremmo invece un po' più tentati di minimizzare la portata di questa crisi, almeno su tre dei punti evocati. Primo, sulla libertà religiosa, lo schema venne in effetti discusso e votato nel settembre del 65, e a detta dei suoi stessi principali redattori, cioè da John Barney Murray, questo ritardo alla fine giovò alla qualità del testo, che venne votato senza alcun arretramento nella sostanza. Con Garte, Marre, il testo migliorò. Anche le modifiche minori dell'ultima ora sullo schema ecumenico vennero presto dimenticate, oscurate dalla comunque percezione diffusa che del grande balzo innanzi che il Concilio realizzò sul terreno comune in rapporto con le altre confessioni cristiane, consacrando con il decreto sull'ecumenismo una nuova teologia del dialogo, una nuova attitudine sensata. Ancora, quanto al titolo nuovo, titolo mariano, se è vero che appunto esso non convinse molti, però diciamo che venne abbastanza presto dimenticato, così anche come le modalità con cui era avvenuta la sua attribuzione. Ecco, una sola cosa però di queste quattro vicende della settimana nera mi sembra che abbia invece continuato un po' più a pesare a lungo sulla vita della Chiesa. Cioè, la nota esplicativa previa, in particolare, che ha introdotto, potremmo dire, un po' una durevole turbativa nell'interpretazione della posizione del Vaticano II sui rapporti tra il Papa e l'Episcopato. Mi sembra che nel punto, guardando un po' retrospettivamente tutto, da quel momento in poi, da quel novembre del 64 in poi, due interpretazioni divergenti di quel capitolo di Lumen Gentium hanno in qualche modo continuato un po' a dividere la cattolicità. Da una parte l'interpretazione di chi, come Phillips, che fu uno dei principali estensori di questa nota, di Phillips e anche della maggioranza conciliare, che ha cercato di minimizzare la portata di quella nota. In questa prospettiva la cosa importante, il fatto fondamentale, essenziale, era che l'emergenza fosse stata prolungata e che l'emergenza avesse valorizzato il ruolo dell'Episcopato. Questo era, insomma, il punto importante. Inoltre poi, appunto, sempre in questa prospettiva, la nota non possedeva poi un'esistenza propria, si diceva, si trattava solo di un commentario alla procedura di emendamento del testo. E poi ancora, in fondo, la nota non diceva qualcosa di diverso rispetto a quanto affermasse il capitolo terzo di Lumen Gentium, si limitava semplicemente a dire in un'altra maniera. Questa è una, no? Phillips, la maggioranza. Dall'altra però l'interpretazione della minoranza, così come che risultò, così come di alcuni ambienti e protagonisti della maggioranza, ricordato Ratzinger, che all'epoca appunto si è arrabbiato molto su questa nota di carica previa e poi del caso, senti così via, quindi alcuni ambienti precisi, alcuni protagonisti della maggioranza, ma evidentemente anche lo stesso Papa, davano di questa nota un'interpretazione diversa, questo senso la nota rappresentava una sorta di chiave di lettura obbligata del terzo capitolo della Costituzione sulla Chiesa. Quindi ciò che dopo il novembre del 64 mi sembra sia rimasto più bruciante sul piano teologico, giuridico e strutturale è stato in altri termini nella relazione tra i vescovi e il Papa in un collegio episcopale. I compromessi di cui la nota è stata in qualche modo espressione, così mi sembra che abbiano lasciato la dottrina della collegialità un po' vaga, da un certo punto di vista, da renderla suscettibile di interpretazioni diverse, quando non opposte, che hanno cercato di basarsi, hanno cercato giustificazioni nelle stesse parole, negli stessi passaggi. E quindi in un certo senso, in questa crisi del novembre del 64 mi sembra potersi individuare come dire un po' il punto di innesco, un incipit un po' di una dualità di letture destinata a durare, a approfondirsi nei decenni successivi, una dualità di letture a cui in fondo per alcuni versi insomma si era un po' sottesa una dualità di ecclesiologia, dall'altra un'ecclesiologia più romana, più centralizzatrice, dall'altra più episcopale, locale, collegiale, ecco. Quindi 50 anni quasi di distanza mi sembra che di questi quattro atti, quello che ha avuto forse insomma quindi un peso, una conseguenza insomma a mio modo di vedere più significativo sia stato il primo. Spero che siate sopravvissuti, ma sì, anche per me non era semplice provare a entrare nel merito di tutti questi temi anche molto diversi, anche in parte dentro queste temporalità. Grazie.
Poi in che modo ha portato avanti che seguono lui. Sono solo che
no, ma come funziona? Raccogliamo prima le domande o si fa... Ma magari sentiamo... Sì, sentiamo anche...
Altre domande?
Volevo chiedere alla signora che cosa lascia lo storico, questo chirurgicamente entrare nella storia del concilio a livello personale. Vorrei capire che cosa rimane a chi riesce ad entrare così bene, così profondamente in questa storia, che noi avendo partecipato ad alcuni di questi incontri abbiamo ottenuto delle informazioni che sicuramente difficilmente avremmo potuto raggiungere da soli, ma sarebbe interessante dal punto di vista umano sapere proprio che cosa rimane a voi e che cosa potrebbe rimanere a noi del vostro profondo studio.
Allora, comincio forse dalla penultima domanda, cui ringrazio la persona che l'ha fatta, perché sì, c'è la domanda se vogliamo più personale e faccio una, come dire, così personalmente. Avendo avuto un'adolescenza, una giovinezza molto impegnata, ecclesiale, parrocchiale, così, devo dire che io di concilio non avevo quasi mai sentito parlare nella mia esperienza di chiesa, insomma, una piccola diocesi della Toscana, pochissimo. E praticamente ho cominciato a conoscere il concilio studiandolo cioè, è stata un'esperienza, come dire, per me attraverso le carte, provare attraverso le carte, perché era l'unica mediazione, non avendo vissuto quell'evento né direttamente allora. Attraverso le carte, attraverso la fatica, no? di queste carte, è stato un po', come dire, fare in qualche modo, avere un'idea in qualche modo di cosa volesse dire una chiesa in stato di concilio, proprio una chiesa in stato di concilio, e quindi questa esperienza dei vescovi, ci sono delle pagine di diario estremamente belle che restituiscono proprio questa scoperta di una dimensione di universalità, di cattolicità della Chiesa, pur nella difficoltà della contrapposizione. È rimasto, come dire, rimane questa intuizione, questa percezione di questa
ricerca di una faticosa, a volte faticosissima, maturazione sinodale. Io in particolare ho studiato la storia, il testo sulla libertà religiosa, e davvero tante volte mi sono chiesta, insomma, anche come ha fatto quel piccolo pugno di uomini del segretariato per l'unità, a pilotare una transizione così grande, insomma, di un'assemblea così numerosa, così come quella conciliare, a traghettarla da un inizio in cui praticamente alla fine del pontificato di Pio XII, la fine del pontificato di Pio XII era pronta un documento di condanna delle posizioni erronee di alcuni autori cattolici in tema di relazioni di Chiesa e Stato e libertà religiosa. Tra questi autori condannati, che poi dopo appunto questo documento già pronto del Santo Uffizio non uscì perché quello di Cesimo morì, c'era per John Comte, che poi è stato il principale redattore della dichiarazione stessa. Allora, quanto penso, pur con tutti questi compromessi che appunto inevitabilmente anche in parte ci sono stati, però davvero quello che rimane è, come dire, è la percezione forse di questa ricerca, ecco, di questo sforzo quotidiano che il Concilio ha significato di cercare anche di ascoltare l'altro. Quindi in fondo sì, rimane anche un po' di nostalgia per un'esperienza di una chiesa in stato di concilio che la mia generazione non ha fatto forse, e poi la percezione del concilio come questo incredibile evento di incontro, di confronto, che i cui momenti, diciamo, anche di maggior tensione e drammaticità lo hanno reso ancora più vero, non so se era anche molto personale, perciò
fatica, però
credo che ripercorrere la fatica dei padri, penso per esempio a quello del gruppo di relatori su quel testo lì, credo mi abbia restituito molto di più di che cosa il Concilio è stato, che non per dire leggerne semplicemente i testi, e questo appunto permette quindi, come me, che sono nati negli anni 70, insomma, è stata una scoperta, ecco, che non so se sono riuscita più o meno. Per quanto riguarda la comunione gerarchica, ecco lì, appunto, in realtà, dicevo prima, si è trattato di un nuovo comune, insomma, di un'espressione coniata appositamente per l'occasione. È chiaro che qui anche la lettura di quel capitolo di Lumen Gentium, oggi come oggi, è difficile da fare a prescindere anche da quella che è stata quella storia del sinodo dei vescovi, da come è nato, da cosa doveva essere, da cosa è diventato. Quindi in realtà il testo del capitolo 3 di Lumen Gentium non è esattamente come diceva lei, vero che il collegio non conta nulla quanto decide tutto il Papa, però come notavo alla fine, appunto, questa interpretazione aggiunta da ultimo al capitolo stesso, che non è stata mai parlata nemmeno mai ufficialmente sottoscritta dal Papa, insomma, è stato un po' come un qualcosa che ha introdotto per l'appunto una dualità, di letture che poi con appunto l'evoluzione anche di certi
certa dimensione, però una cosa è il testo, no, del capitolo terzo, una cosa è anche poi quello che magari è successo a questa collegialità con altri documenti successivi, con il tipo di collegialità, alcuni avevano detto, più affettiva che effettiva del sinodo dei vescovi, con la storia, poi anche il ruolo delle conferenze episcopali, però qui apriremo veramente un discorso poi sul post-concilio, sulla ricezione, quindi quello appunto, la comunione gerarchica più o meno era sì, effettivamente un'espressione coniata quest'ultimo momento, insomma, per il timore che questa affermazione, questa consacrazione della collegialità episcopale potesse limitare, apportare, no? Impattare il troppo il ruolo del Papa. Sulla libertà religiosa, la sua domanda, in realtà la dichiarazione di Unitatis Humanae definisce la libertà religiosa come una duplice immunità, come un'immunità dalla coercizione materiale religiosa e come una immunità dalla libera esplicitazione del proprio sentimento religioso. Come tale, fondamentalmente quello che il Concilio ha affermato è un diritto, si dice, soggettivo alla libertà religiosa, che è un diritto fondamentalmente giuridico, anche politico. C'è stata questa soluzione americana, non era stata l'unica soluzione proposta, c'erano soprattutto negli ambienti francofoni molti malumori rispetto a questa identificazione, diciamo così, del diritto alla libertà religiosa come un'immunità. C'era chi voleva un fondamento più biblico di questo diritto, soprattutto anche in gran parte andando incontro alle istanze desiderate dei protestanti. Il diritto, la libertà evangelica, no? Sembrava affermata troppo poco all'interno di una dichiarazione che appunto invece fondava più questo diritto sulla limitazione dei poteri pubblici in materia religiosa. Tutto questo per dire che anche le soluzioni che erano state avanzate, prospettate per fondare questo diritto nuovo, perché non ci dobbiamo dimenticare la preistoria, appunto, non solo la preistoria, ma anche il passato prossimo di questo documento qua, come ricordavo prima, dicevo che nel 1958 era pronto un documento ricordando che gli autori cattolici che chiedevano un ripensamento complessivo di tutta la problematica. Quindi da una parte c'è stato sicuramente una svolta, un cambio di paradigma proprio sostanziale, dall'altro però c'era chi voleva di più, c'era chi voleva un più solido ancoramento biblico piuttosto che un fondamento sul diritto naturale, piuttosto che fondamento questo diritto del riconoscimento di una incompetenza, in un certo senso diritto un po' fondato sulle incompetenze dei pubblici poteri. La sua domanda era, cioè mi sembra che lei dicesse, però in realtà i pubblici poteri non sono più di tanto incompetenti, cioè non... Sì.
In che modo difendere questa libertà religiosa all'interno dei vari stati?
Ma dunque, cioè, era un po' le situazioni politiche, giuridiche che chi la studia considerava si trovava in fronte erano veramente disparate. Si andava da paesi concordatari, per esempio come la Spagna franchista, in cui c'era proprio un vero e proprio regime di discriminazione nei confronti delle minoranze protestanti, agli Stati Uniti d'America, appunto, in cui l'episcopato fu più estremo, quello più estremamente insomma diventava diritto alla libertà religiosa, in cui c'era un regime di separatismo amichevole sulla base del primo emendamento della Costituzione statunitense. C'erano poi i vescovi, appunto, oltre Cortina, no, che avevano una situazione ancora radicalmente diversa. Quindi, in un certo senso, come poteva il Concilio prendere in considerazione una casistica politica che spaziava, poi mi sono dimenticata, anche paesi come i cristiani, i cattolici, poi la minoranza, pensò ai cristiani dei paesi arabi, cioè non era, il ventaglio, no, delle situazioni, delle soluzioni giuridiche, le modalità di disciplinamento dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa erano totalmente diverse, che questo fu appunto uno dei problemi principali. In questo senso la dichiarazione conciliare riflette soprattutto la realtà dell'esperienza statunitense, la realtà dell'esperienza statunitense, in cui che veniva presentata come diversa dal separatismo stile francese. Il discorso, la risposta si potrebbe fare anche all'altra domanda sul ruolo dell'episcopato in Cortina. In effetti, in realtà non c'era proprio non ci fu proprio una convergenza di posizioni, per esempio, tra l'episcopato statunitense e gli episcopati dell'Europa orientale. Penso in particolare all'episcopato polacco, questo più numerosamente presente al Concilio, in cui anzi fino all'ultimo ci fu il cardinale Wyszynski, Wojtyla, altri vescovi polacchi che posero un po' di problemi a questo documento, proprio perché lo ritenevano troppo americano, proprio perché ritenevano che riflettesse troppo accentuatamente quella che era la realtà dell'esperienza dei moderni governi costituzionali occidentali, e che non tenesse invece sufficientemente in considerazione quella che era invece la situazione del tutto diversa del paese oltrecortina. Per esempio, mi riferisco in particolare alla questione dell'ordine pubblico. Uno dei punti più difficili, ma più discussi fino all'ultimo, fu il punto della limitazione dell'esercizio della libertà religiosa. Esiste la possibilità, cioè l'esercizio del diritto alla libertà religiosa può essere limitato? Cioè, ipoteticamente, se la mia religione mi dice di fare sacrifici umani, non ci devono essere limiti a questo esercizio. Allora, questo fu uno dei punti delicatissimi, perché c'era tutta una tradizione comunista che come punto e criterio di limitazione chiedeva l'introduzione di ricorso alla nozione di bene comune, in cui il piano giuridico veniva in qualche maniera correlato con quello morale. Murray, tutti gli americani e chi sosteneva, la posizione degli americani erano un po' titubanti rispetto a questo, perché temevano che appunto il bene comune fosse una nozione troppo anche suscettibile, no, di essere interpretata in vario modo, e quindi propendevano quella che era tutto sommato la soluzione tipica statunitense, era quella del public order, dell'ordine pubblico, che era un criterio di implicazione più circoscritto e più circostanziato. E fu proprio questo che, per esempio, i vescovi polacchi, i Zinchi e Wojtyla in particolare, non volevano, perché nel loro paese, nella loro esperienza, proprio la religione, si diceva, il libero esercizio della religione veniva limitato, nonché comportato per ragioni di ordine pubblico, cioè tipo oltre cortina non si poteva fare una processione perché si diceva che la processione, come dire, rappresentava una turbativa dell'ordine pubblico. E quindi, e questo poi sarà fondamentale poi anche per tutto il discorso magistero di Voltina negli anni successivi, anche sulla democrazia, eccetera, si chiedeva espressamente un più forte e chiaro rapporto dell'ordine giuridico, del piano giuridico, con quello morale. E se infatti nell'ultima versione della dichiarazione sulla libertà religiosa, questo raccordo qui tra due ordini è molto più sottolineato, per esempio, che nella formulazione precedente molto più americana. Tutto questo per dire che sì, su un tema come questo, davvero, il Concilio era da molti punti di vista anche estremamente molto, molto impreparato, cioè l'Episcopato spagnolo si spaccò su questo, perché c'era tutto appunto un episcopato di nomina franchista, perché poi i governi intervenivano nella nomina dei vescovi che appunto fino all'ultimo momento fece opposizione su questo dall'altro, però anche nell'Episcopato spagnolo, penso per esempio a Enrique Arrangona, altri vescovi cominciarono ad adottare un'attitudine diversa, insomma c'erano delle fortissime pressioni anche delle diplomazie e dei governi su questo tema qua. E anche per questo ci fu soprattutto da parte tanti vescovi e teologi francesi o francofoni, diciamo così, belgi, invece un po' di disagio, no, rispetto a questo tipo di approccio, e volevano, diciamo così, che invece il baricentro non fosse tanto sul diritto giuridico politico alla libertà religiosa, ma piuttosto sulla libertà evangelica, o che volevano anche che il testo parlasse della libertà all'interno della Chiesa. Ci fu un tentativo di comprare, scrivere un po' in amico, che poi decade nella terza intersezione, Congaro ha fatto questo tentativo di raccontare questa nozione più giuridico-politica di libertà religiosa con una nozione più biblica, inserire questo riconoscimento di questo diritto nella storia, nel cammino, nella storia della salvezza, proprio in cui si parlasse anche del riconoscimento della libertà del soggetto credente all'interno della sua Chiesa, quindi che si parlasse anche di libertà nella Chiesa. E questo però non riuscì a passare. Quindi da parte di alcuni ci fu una lettura della dichiarazione, non una lettura della dichiarazione, comunque una lettura dell'impostazione americana, un'impostazione che arrestava questo diritto alla soglia di questa duplice nullità, dalla restrizione e dalla precisione in materia religiosa. Poi appunto, e comunque anche questa duplice soglia delle nullità, riconoscere il diritto soggettivo, il singolo, ad essere in quel senso lì, nel senso di questa duplice nullità, fu una svolta rispetto, diciamo, alla posizione, no? Rispetto anche allo stesso schema, su questo stesso argomento che venne preparato durante la fase preparatoria dalla commissione presieduta da Ottaviani, fu comunque un salto molto, molto forte, cioè molto, molto, molto alto. Per me c'è da dire che oggi si parla sempre appunto della Chiesa che difende, soprattutto rispetto a una situazione in cui il diritto alla libertà religiosa viene conculcato, la Chiesa parla di questo diritto come se fosse stato da sempre pacificamente riconosciuto, che a me si potrebbe dire che invece la storia di questo, del riconoscimento di questo diritto è stata molto recente, tutto sommato, è stato l'ultimo dei diritti umani ad essere conculcato. coniugato di nuovo la dottrina cattolica sui diritti dell'uomo ed anche ha trovato a termine appunto di una navigazione conciliare molto, molto complessa. Non lo so se
ho risposto. C'era poi no.
Credo che possiamo proprio ringraziare molto la dottoressa Silva per la sua chiarezza, era molto timorosa, ma la chiarezza e la precisione con cui ci ha condotto in questa fase abbastanza complessa del concilio, e la prossima settimana ci condurrà alla conclusione.
No, devo dire che mi avete riservato dei punti abbastanza difficili, perché anche la prossima volta sulle ultime votazioni sarà...
Ma non ci sarei.
Vabbè.
Siete entrato benissimo. Rubo 3 minuti prima delle 10:30, non solo per darvi due informazioni su quanto avete trovato fuori prima dell'ingresso in quest'aula, che riguarda questa Livecom, che è un operatore telefonico non profit. Questo operatore telefonico è il primo progetto partito con l'iniziativa diocesana San Martino, di cui spero abbiate sentito parlare. Questa iniziativa cerca di aiutare, di favorire inserimenti lavorativi e quindi dare una spinta al problema della disoccupazione, soprattutto giovanile, naturalmente in forme minime, perché non abbiamo la possibilità, nelle risorse, nelle capacità di creare centinaia o decine di posti di lavoro, ma è un segnale per la diocesi e per il territorio. Allora, consiste semplicemente in questo, in un nuovo operatore telefonico che fa telefonia fissa, cioè il telefono fisso, e ADSL, quindi linee di computer, che è una cooperativa sociale di tipo B, vale dire che inserisce le persone portatrici di handicap a fare questo lavoro, e che ha tutta un'altra serie di criteri etici di comportamento e di gestione che dovrebbero essere fortemente sostenuti rispetto alle altre compagnie che fanno molta pubblicità, ma che di etico molte volte, pensate ai call center, c'è molto poco. Questa compagnia, oltre che contratti giusti, contratti nei confronti dei lavoratori, anche una, come dire, mette anche in moto, in attività, il bilancio del bene comune, perché destina una parte dell'utile al reinvestimento di nuovo per ricerca del lavoro sul territorio. Quindi se nel bienese si fanno un certo numero di contratti, abbiamo già una persona assunta, si possono aumentare il numero delle persone assunte, e soprattutto la quantità dei contratti produce un 5% che viene ridato a noi dalla compagnia stessa, perché lo reinvestiamo in attività lavorative, possono essere borse di lavoro, possono essere tante altre cose. Quindi mi sembra che meriterebbe la pena. A livello di costi siamo sugli stessi costi delle altre compagnie, ma ha un super valore sociale ed etico che forse merita la nostra attenzione. Quindi chi volesse aderire a questa iniziativa, di fuori c'è ancora il Gasne, che è incaricato di un locale, non è più la dottoressa Matilde Carta, come scritto qui, che inizialmente si era resa disponibile, e poi prendete contatto con lui e vi spiegherà l'interfase. Spero che qualcuno accorga l'invito. Grazie, buonanotte.